Dal Vangelo secondo Giovanni, il capitolo 15, i versetti dall'1 all'8. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Io sono la vite vera e il Padre mio è l'agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto lo taglia e ogni tralcio che porta frutto lo pota perché porti più frutto. Voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunciato. Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può portare frutto da se stesso se non rimane nella vite, così neanche voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me e io in lui porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e secca. Poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli». Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni Saulo, venuto a Gerusalemme, cercava di unirsi ai discepoli, ma tutti avevano paura di lui, non credendo che fosse un discepolo. Allora Barnaba lo prese con sé, lo condusse dagli apostoli e raccontò loro come durante il viaggio aveva visto il Signore che gli aveva parlato e come in Damasco aveva predicato con coraggio nel nome di Gesù. Così egli poté stare con loro e andava e veniva in Gerusalemme, predicando apertamente nel nome del Signore. Parlava e discuteva con quelli di lingua greca, ma questi tentavano di ucciderlo. Quando vennero a saperlo, i fratelli lo condussero a Cesarea e lo fecero partire per Tarso. La Chiesa era dunque in pace per tutta la Giudea, la Galilea e la Samaria. Si consolidava e camminava nel timore del Signore, e con il conforto dello Spirito Santo cresceva di numero. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
Alla prima lettera di San Giovanni Apostolo. Figlioli, non amiamo parole con la lingua, ma con i fatti e nella verità. In questo conosceremo che siamo dalla verità e davanti a Lui rassicureremo il nostro cuore, qualunque cosa esso ci improveri. Dio è più grande del nostro cuore e conosce ogni cosa. Carissimi, se il nostro cuore non ci rimprovera nulla, abbiamo fiducia in Dio e qualunque cosa chiediamo la riceviamo da Lui e osserviamo i suoi comandamenti. Facciamo quello che gli è gradito. Questo è il suo comandamento, che crediamo nel nome del Figlio suo Gesù Cristo, e ci amiamo gli uni gli altri, secondo il precetto che ci ha dato. Chi osserva i suoi comandamenti rimane in Dio e Dio in lui. In questo conosciamo che egli rimane in noi, dallo Spirito che ci ha dato. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
Ci troviamo all'interno del grande discorso di Gesù nel Vangelo di Giovanni, che incomincia nel capitolo 13 e prosegue con alcune inserzioni di dialogo con i discepoli fino a tutto il capitolo 17. Siamo dunque nell'ambito dell'ultima cena, ma è importante anzitutto considerare il tempo in cui la Chiesa ci propone di riflettere su queste parole di Gesù, che non è solo il tempo di Pasqua, ma è questo tempo di Pasqua in cui il Vangelo quotidianamente, la domenica e i giorni feriali, ci ha sempre portato a guardare Gesù risorto, e abbiamo ascoltato spessissimo in queste, specialmente nelle ultime due settimane, Gesù che dice io sono. Nel Vangelo di due settimane fa, nella terza domenica di Pasqua, l'Evangelista Luca ci ha narrato come Gesù, manifestandosi ai suoi discepoli, ha detto sono proprio io, cioè io sono, è il nome santissimo di Dio. E poi, durante le letture feriali del Vangelo di queste due settimane, per due volte è stato ripetuto io sono il pane della vita, e poi io sono la porta, e poi domenica scorsa io sono il buon pastore, e poi io sono venuto nel mondo come luce, letteralmente io luce sono venuto nel mondo, e ieri io sono la via, la verità e la vita. E nel Vangelo della Messa di oggi, io sono nel Padre e il Padre in me. Io sono è il nome di Dio. E Gesù, in questo affermare di essere una cosa sola con il Padre, aiuta anche a comprendere la grande bontà che questo Padre manifesta. La manifesta proprio nel suo essere colui che è, e nell'essere colui che è Gesù, essere pane, essere pastore, essere porta, essere luce. Il nome di Gesù, che è anche un nome di Dio, lo sappiamo, il suo significato è il Signore salva, è un nome potente, ha una potenza enorme. Consideriamo solo il fatto che sempre nel Vangelo di Giovanni, quando nel capitolo 18 avviene l'arresto di Gesù, Gesù chiede a coloro che sono sopraggiunti, il gruppo di soldati e le guardie fornite dai capi dei sacerdoti, Gesù chiede loro, chi cercate? Gli risposero, Gesù il Nazareno. Disse loro Gesù, io sono. Appena disse loro, io sono, indietreggiarono e caddero a terra. Dunque io sono manifesta la potenza grandissima di Dio. E come dicevamo, una potenza che Dio manifesta anche per riempire di doni la vita di quelli che gli sono intorno, di quelli che vogliono essere con Lui e in Lui, essere in Lui. E infatti oggi molto spesso ci viene proposta nelle letture l'espressione rimanere in Lui. E anche la seconda lettura, appunto dalla prima lettera di Giovanni, abbiamo visto come affermi chi osserva i suoi comandamenti rimane in Dio e Dio in lui. E in questo conosciamo che egli rimane in noi, dallo Spirito che ci ha dato. E allora il Vangelo di oggi inizia con questo io sono la vite vera. Veramente il modo in cui Giovanni ci presenta questa autoaffermazione di Gesù è identico a quello con cui ci ha presentato l'autoaffermazione di Gesù come pastore buono. Infatti lui ha detto, io sono il pastore buono, ego emi, opoimen, o kalos, il pastore, quello buono. E oggi dice, ego eimi e ampelos e alethine, io sono la vite, quella vera. La vite, lo sappiamo, fa parte con l'ulivo della vegetazione tipica dei paesi del Mediterraneo e quindi anche della Terra Santa. Nel libro della Genesi, al capitolo 9, subito dopo il diluvio che ha portato la distruzione sulla terra, ci viene detto che Noè, coltivatore della terra, cominciò a piantare una vigna. È la vita che riprende con la sua pienezza. E quando gli israeliti alle porte della terra promessa mandano gli esploratori per vedere che cosa troveranno, siamo nel libro dei Numeri al capitolo 13, e si tagliano un tralcio con un grappolo d'uva e per riportarlo nell'accampamento lo devono sorreggere in due con una stanga per quanto è grande. Dunque la vite e la vigna, segno di gioia e di fecondità, di pienezza, e la vite è paragonata alla sposa nel Salmo 127-128, la tua sposa come vite feconda nell'intimità della tua casa. E poi negli scritti profetici le viti e la vigna sono spesso il simbolo dell'intero popolo di Israele e della storia dei rapporti fra Dio e Israele. Ma in Giovanni è Gesù stesso la vite. Io sono la vite, quella vera. C'è la ripetizione dell'articolo in greco, come è già avvenuto per il pastore il buono, la vite, la vera. Questa insistenza ci suggerisce che con la manifestazione di Gesù, tutte queste realtà, che sono tutte realtà di vita, di passaggio dalla morte alla vita, dalle tenebre alla luce, dal disagio alla liberazione, si compiano pienamente in Lui. Gesù dice: io sono la vite, così come dice di essere la luce, la via, la verità, la vite, la vita, il pane, il pastore. Cioè la vera vite, il vero pane, il vero pastore, che saziano, che proteggono, che danno una forza che non si esaurisce. Dunque Gesù è la vite e compie in sé, in qualche modo, l'essere anche quella vigna che Israele tante volte, come dicono i profeti, non è stato capace di essere. Gesù è il luogo in cui si compiono le promesse, è la sua persona, è il suo corpo, il luogo in cui si compiono le promesse. Un antichissimo testo risalente alla fine del primo secolo, quindi contemporaneo agli ultimi scritti del Nuovo Testamento, la Didache, ci aiuta nella nostra riflessione. La Didache coglie e legge alla luce della fede i vari momenti della vita di ogni uomo e di ogni donna, la conversione, l'ingresso nella fede, quindi nella comunità dei credenti, la vita che cambia in seguito al diventare discepoli di Gesù, e quindi anche le realtà liturgiche e sacramentali di chi vive la vita con Gesù. E la Didache ci riporta un'antica preghiera eucaristica sul calice, densissima nelle sue poche parole. Dice: ringraziate così sul calice. Ti ringraziamo, o Padre nostro, per la santa vite di Davide tuo servo, che a noi rivelasti per mezzo di Gesù tuo figlio. A te la gloria nei secoli. Abbiamo qui in poche parole la proclamazione del fatto che Gesù è il vero figlio di Davide e che l'erede del regno che il Signore ha preparato per il suo popolo, il primo di questo popolo. Ma Gesù è anche la vite, è il vino contenuto nel calice, effuso dalla vite, è il sangue versato dal Figlio. Dunque Gesù è la vite vera, e il Padre è l'agricoltore. Una vite vera, non quella di cui parla Isaia al capitolo 5, quella vite dalla quale il padre si aspettava che facesse uva e invece ha prodotto spine. È il padre che è l'agricoltore, cura questa vite e cura i tralci, cioè si prende cura di tutte le parti che rimanendo nella vite le consentono di portare frutti. Sì, perché il padre, l'agricoltore, cura e pota solo perché i frutti siano più abbondanti, non per divertirsi a rovinare le piante. E mentre il tralcio reale, vegetale, che conosciamo dalle vigne se ci siamo stati, non può scegliere se restare attaccato alla vite o no, il discepolo può farlo. È una sfida da cui dipende la fecondità dell'intera comunità, perché nessuno è cristiano da solo. E poi Gesù dice: voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunciato. Agostino, nelle sue omelie su Giovanni, afferma che la parola annunciata da Gesù è una parola che ha un'efficacia grandissima. Se viene accolta, poi fa tutto lei. E proviamo a fissarlo questo, perché ci serve anche come antidoto al pensare che in realtà ci sia sempre un problema di darsi da fare, di darsi più da fare, di fare e strafare. Si tratta invece di accogliere, e se la parola viene accolta fa tutto lei. E infatti Agostino dice, proprio commentando questa pericope, apparentemente sembrerebbe non entrarci, invece c'entra molto, dice che la Chiesa crede che questa parola, per esempio, benedice, battezza, rende puro anche un piccolo bambino che non è ancora in grado di credere col cuore né di fare con la bocca la professione di fede. Ma la parola di Gesù rende già puro quel bambino e rende puro ogni uomo, ogni donna che di nuovo ascolta questa parola e che da questa parola, come un tralcio, trae la linfa per portare frutto. Stiamo attenti, dice sempre Agostino. I tralci ricevono dalla vite la linfa che li fa vivere, quindi sono i tralci a giovarsi di questa piena vita innestata nel tronco. Il rimanere di Cristo nei discepoli e dei discepoli in Cristo giova non a Cristo, ma ai discepoli. Infatti, se un tralcio è reciso, un altro può germogliare dalla radice, mentre il tralcio reciso verrà separato e buttato nel fuoco. Dunque, conclude Agostino, parlano a sproposito coloro che dicono: lo dobbiamo a Dio se siamo uomini, ma lo dobbiamo a noi stessi se siamo giusti. Sì, chi si illude di portare frutto da se stesso e non è unito alla vite non può far nulla. Dice Gesù: senza di me non potete far nulla. Non poco o molto, ma nulla si può fare senza di Lui. E allora qui vediamo anche l'autentico significato della fede, che una volta di più ci viene spiegata come qualcosa che non ha nulla a che vedere con lo sforzo intellettivo. Essere giustificati non per le opere ma per la fede non significa che prima bisogna fare appunto un atto di fede teoretico e filosofico e poi in caso le opere. Se è vero che il tralcio non può portare frutto da se stesso, è proprio la presenza delle opere, le opere concrete, sostenere gli altri, aiutarli, accompagnarli e anzitutto commuoversi su di loro, è proprio la presenza di queste opere a dimostrare che Dio ha già donato la fede in noi e in chiunque, che sia dei nostri o no. Perché la fede è fiducia e generosità, non è concedere se stessi a Dio, come appunto si fa una concessione della propria preziosissima persona. E le parole di Gesù sono accurate: rimanete in me e io in voi. E ancora, se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che volete e vi sarà fatto. E non si tratta allora di sforzarsi, di piegarsi facendo violenza a se stessi. Si tratta di accettare di aprire quei canalini che all'interno della nostra vita di rametti, di tralci, consentono il passaggio della linfa che è vita, ed è così che il Padre viene glorificato, quando viene prodotto questo frutto abbondante, quando si rimane in Lui. E qui, ormai è diventata quasi una piccola abitudine quando capita così di introdurre la lezione, di fare una piccola inserzione sulle basiliche, sulle antiche basiliche romane, che diciamo io così apprezzo tanto. E allora, abbiamo parlato quindi in passato, no, di San Clemente, di Santa Maria in Trastevere, qui di Santa Sabina. Oggi torniamo a San Clemente, per la gioia di Susanna anche. Perché? Perché non nella basilica inferiore, ma nella basilica più moderna, l'ultima, la superiore, nel catino dell'abside, c'è un bellissimo mosaico, appunto, della vite dei tralci. C'è questa vite che inizia come una specie di cespo, proprio nel centro del catino, poi una pianta che è una via di mezzo tra un acanto e una vite, ma poi si sviluppa come vite, e dall'interno di questo pollone germoglia la croce, con 12 colombe, che sono i 12 compagni di Gesù. E poi intorno, da questo pollone, germoglia un'infinità di tralci, che a spirale riempiono l'intera superficie del catino dell'abside, e quindi praticamente tutto il mondo è abbracciato da queste volute dei tralci. E l'iscrizione che si può leggere in basso nel catino dell'abside dice così: paragoniamo la Chiesa di Cristo a questa vite che la legge fa disseccare, ma che la croce vivifica. Cioè un ascolto puramente formale, Padre Innocenzo direbbe religioso, della scrittura e delle parole dell'Entolè porta a essere secchi. L'accettazione della croce, cioè l'accettazione in se stessi di essere partecipi di Gesù e partecipi della sua kenosi, ci vivifica. E allora essere questi tralci è la vera benedizione per la vita dei discepoli, in un momento estremamente drammatico, come quello che precede l'arresto del Maestro. E in questa sua lunga effusione del suo affetto nei confronti dei discepoli, Gesù li incoraggia e potremmo dire quasi li scongiura di accettare di essere questi tralci. Non è una piccola cosa. La Chiesa ha avuto origine da questi poveri uomini spaventati, e uno era già andato via, perché questo lungo discorso di Gesù, lo abbiamo detto, comincia nel capitolo 13, dopo la lavanda dei piedi, e dopo che ci è stato detto di Giuda, egli prese il boccone e subito uscì, ed era notte. E quando fu uscito, Gesù dice alcune parole molto significative, dice: ora il Figlio dell'uomo è stato glorificato e Dio è stato glorificato in lui. E oggi ancora abbiamo letto: in questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli. Essere glorificati, doxazein, non è la gloria del trionfo dei potenti di questo mondo, ma il trionfo che può essere tributato al Padre solo nel portare frutto, e prima ancora nel desiderare quello che il Padre ci ha promesso. Dice ancora Agostino: quando invece le parole del Signore rimangono nella memoria, ma senza riflesso nella vita, allora il tralcio non fa più parte della vite, perché non attinge dalla radice. Attingere da questa radice significa fare cose grandi. Sempre parlando con i suoi discepoli in questi capitoli di Giovanni, Gesù dice: chi crede in me, anch'egli compirà le opere che io compio, e ne compirà di più grandi di queste. E lo ripeto, non sono piccole cose, o meglio, sono anche piccole cose, ma la Chiesa nasce in questa piccolezza, in quella piccola stanza, tra quegli uomini spaventati, spaventati della notte, di quello che sta per accadere. E in fondo tutti noi viviamo, se ci pensiamo, questa esperienza di essere tralci, che ricevono la linfa dalla vite, che ricevono luce da quell'unica luce, che vivono un pochino almeno dell'angoscia della notte e comunque del sapere che Gesù c'è. Lo viviamo proprio in maniera concreta. Pensiamo alla veglia della Santa Notte di Pasqua, quando si accende il nuovo cielo, che sarà per tutto l'anno il segno della presenza del Cristo risorto in mezzo alla sua comunità. Da questo cielo acceso, che è il Cristo risorto, durante la veglia di Pasqua ciascuno di noi trae la luce per accendere il piccolo lume che ha nelle mani. E aiutandoci l'un l'altro ad accendere i nostri piccoli lumi, la cui luce deriva comunque dalla prima luce del cielo benedetto, la Chiesa si riempie di luci. Con il nostro piccolo lume in mano, segno del nostro essere testimoni della resurrezione che sta per avvenire, già e non ancora, e compartecipi di quella luce del Cristo risorto, di quella linfa della vita vera, con il nostro piccolo lume nelle mani, ascoltiamo la proclamazione della parola sempre nuova del Signore, dalla creazione del mondo fino a oggi. Rimanere in Lui con la piccola luce in mano, con la linfa che scorre e vivifica le nostre forze. Rimanere, come ha detto l'Apostolo Giovanni nella sua lettera, abbiamo fiducia in Dio e qualunque cosa chiediamo la riceviamo da Lui, perché osserviamo i Suoi comandamenti e facciamo ciò che Gli è gradito. E questo mette le ali ai piedi, rende le mani capaci di lavorare, rende la bocca capace di parlare, e anche chi già sa parlare con eloquenza, come il sapiente Saulo, impara a parlare con parole nuove. E infatti nella prima lettura abbiamo visto Barnaba che racconta agli apostoli come dopo l'incontro col Signore Saulo aveva predicato con coraggio nel nome di Gesù. E poi dice, così egli poté stare con loro e andava e veniva in Gerusalemme, predicando apertamente nel nome del Signore, parlava e discuteva con quelli di lingua greca. Con coraggio andava e veniva apertamente, parlava e discuteva. Vediamo una nuova operosità. Ci viene in mente il subito del Vangelo di Marco che ci accompagna durante il tempo ordinario di quest'anno. L'operosità di Paolo che non è uno sbattersi per la gloria di questo mondo, ma è appunto, come dicevamo, lasciare che questa parola accolta faccia tutto lei. Paolo non riesce a contenere la forza soverchiante che la presenza in lui di questa linfa, di questa luce, ormai gli fa manifestare al mondo. E allora concludo con una piccola osservazione di Giovanni Crisostomo in una sua omelia sulla lettera ai Romani, che dice: gli uomini che comandano i popoli, giudicando delle cose terrene, si impegnano vigilando giorno e notte. Noi invece, che dovremmo combattere per il cielo, dormiamo anche di giorno. Non si tratta di un'esortazione moralistica a darsi da fare. Paradossalmente non bisogna darsi troppo da fare, anzi, bisogna darsi da fare pochissimo. Perché il darsi da fare spesso è quello di chi cerca la gloria, il consenso, di chi cerca le cose che già il Satana offriva a Gesù durante i 40 giorni nel deserto. No, non si tratta di darsi da fare, si tratta di accettare lo scorrere di questa linfa, l'espandersi di questa luce. La luce gentile della bella poesia del Cardinal Newman, che è anche un inno che a volte cantiamo nei nostri momenti di preghiera quando sono riunite le due comunità camaldolesi qui a Roma. Rimanere in Lui giorno dopo giorno, anche quando si capisce di meno, anche quando si è più abbattuti. Ed è questo che ci fa essere nella fede i testimoni del Signore Gesù e della sua risurrezione, che è una promessa di vita per tutti.
Antonio diceva appunto, si tratta di lasciar scorrere la linfa che già abita dentro di noi. E anch'io ho riflettuto più sulla prima lettura, questa degli Atti degli Apostoli, leggendo proprio il contesto, un po' tutto il capitolo 9, la vocazione o conversione di Paolo, e poi come Paolo è proprio particolare, ecco, come Paolo fa immediatamente scorrere questa linfa con tanta audacia, dicendo proprio, annunziando che proprio Gesù è il figlio di Dio, ciò che era proprio l'opposto prima. E vedevo proprio questo contrasto suo, per questo lui che sta a Damasco, allora poco prima del nostro testo, Paolo, proprio il versetto precedente, si narra che Paolo viene calato giù dalle mura con una cesta, perché i giudei volevano farlo fuori, ecco, si dice ucciderlo, ma è proprio il termine, come si diceva per Gesù, cioè quello di farlo fuori, anche elevarlo, anche questo è il termine, e cioè che non ci sia, no? E questo mi ha fatto pensare, perché poi Paolo arriva a Gerusalemme e anche a Gerusalemme incontra questi ellenisti e anche loro cercano di fare questo, no? Si tratta di questa potatura, come si dicevano. Paolo non viene meno, perché proprio pensavo anche, riflettendo sul Vangelo, il primo che si è lasciato potare, veramente come diceva Antonio, dall'agricoltore, da Dio, dal Padre, è proprio stato Gesù, con quella potatura che è proprio la sua Pasqua, cioè la sua morte in croce, la sua crocifissione, e quindi questa esaltazione che poi noi vediamo. E riflettevo perché stavo leggendo qualcosa su Galati e vedevo il coraggio di Paolo, perché poi a Gerusalemme, appunto come qui si dice, insomma anche qui come anche a Damasco non si fidavano troppo di questo, ecco, la figura di Barnaba è questo personaggio molto bello che fa da ponte, come, no? Questi che è un elemento molto importante, ci sono sempre queste persone nelle comunità anche oggi che soprattutto hanno un particolare dono di fare in modo di avvicinare quelli che sono così visti molto male, molto, per esempio, nemici. Paolo è stato un grande nemico della Chiesa, e quindi, ecco, avere la capacità di stare vicino da una parte a quello che è il nemico, che è stato il nemico, no? E quindi è il primo che si scommette, è il primo che ha fiducia, che dà fiducia, e dall'altra parte deve collegare questo personaggio così un po' infido, potremmo dire, alla comunità. Pensate il lavoro che ha fatto Barnaba, è un lavoro eccellente. Noi oggi abbiamo letto il testo, ieri, anzi il testo dove c'è la lite poi tra Barnaba e Paolo, perché no, litigano, perché Paolo non voleva che si prendesse con sé Giovanni, cioè Marco, e allora si separano, Paolo e Sila da una parte e Luca e Marco dall'altra. Ma al di là di questo, cercavo di capire, perché leggevo il testo dei Galati in questo tempo, e come Paolo dice, come Paolo narra la sua vocazione. Perché ha questo coraggio? Perché Paolo non ha ricevuto il Vangelo dagli Apostoli, non ha fatto in tempo di ricevere il Vangelo, lo dice lui proprio nella lettera ai Galati, lui non l'ha ricevuto dagli Apostoli il Vangelo, ma dove l'ha ricevuto? Allora vedevo che lui stesso dice, e come mai ha questa forza più degli Apostoli di dire che Gesù è il Cristo, che Gesù è il Figlio di Dio, e anche subito viene in un certo qual modo perseguitato dagli uni e dagli altri. Dov'è questa forza? Ecco, questa veramente questa linfa che lo fa tenere proprio alla vite, a Cristo. E lui narra così la sua vocazione, appunto. Vi rendo noto, infatti, fratelli, che il Vangelo annunziato da me non è a misura di uomo. Infatti, né io l'ho ricevuto da un uomo, né da un uomo sono stato ammaestrato, ma da parte di Gesù Cristo, attraverso una rivelazione. E questo credo che ci apra tante possibilità. Udiste infatti come mi sono comportato nel tempo del giudaismo, perseguitavo oltre ogni limite la Chiesa di Dio e cercavo di rovesciarla, e io mi ero spinto nel giudaismo oltre tutti i miei coetanei appartenenti al mio popolo, difensore fanatico com'ero, in misura maggiore di loro, delle tradizioni dei miei padri. E poi qui la svolta, cioè quindi ero proprio il più potente di tutti, proprio nella persecuzione, potremmo dire. Quando poi piacque a colui, e questo colui è il padre, a colui che mi aveva separato, potremmo anche dire che mi aveva scelto fin dal seno di mia madre e mi aveva chiamato in forza della sua grazia, quindi quando piacque è proprio un beneplacito di Dio, del padre, di rivelare il figlio suo in me, perché molte Bibbie traducono qui, per questo sono andata a vedere, a me, no, di rivelare, il padre rivela il figlio suo in me, e ce l'aveva anche prima Paolo questo, solo che non era rivelato, ecco quello che dice anche, che diceva Antonio, anche il bambino, la parola, e quindi di rivelare il figlio suo in me affinché io lo annunziassi ai pagani. Allora subito, fin da allora, non consultai nessuno, né partii per Gerusalemme dagli apostoli miei predecessori, ma mi allontanai verso l'Arabia e di nuovo tornai a Damasco, che è proprio da dove oggi si narra. Questa è la narrazione di Luca negli Atti degli Apostoli. Paolo, che capiamo tanto di Paolo attraverso proprio la lettera ai Galati, di cui proprio Luca, siamo in questo luogo, ecco, in questo tempo, e quindi Paolo ha questa riflessione che è una rivelazione, e a cui non può non, è proprio, è stato innestato in Cristo in questa sua rivelazione profonda. E quindi passa da persecutore a evangelizzatore, ma così di una potenza, di una forza che gli altri non capiscono, e quindi incontra subito la persecuzione, incontra subito una resistenza, potremmo dire, per il suo modo, per la sua passione, per la sua, appunto, per ciò che trasmette. E allora vedevo questo rimanere in me. Io penso che davvero il Figlio di Dio, siamo stati creati per questa parola che è il Verbo eterno, ciascuno è una parola, ma quando viene rivelata a ciascuno questa parola che siamo noi, Questo è un beneplacito, lo dice Paolo, quando piacque a Dio, a colui, rivelarlo. E allora può essere la testimonianza di uno, può essere la presenza di Barnaba, può essere appunto la parola di Paolo. Paolo poi con la sua parola fonda tante comunità, no? Questa sua parola, abbiamo visto anche oggi, va nel testo sempre di ieri, fonda la comunità di Filippi proprio perché va insieme con queste donne a pregare e lì incontra Lidia e si inizia una comunità. Cioè cose molto semplici, ma dove appunto questa linfa, questa parola rimane la parola di Cristo. Ecco, questo mi sembra molto bello. E l'altro aspetto, l'altra considerazione era proprio su Barnaba, su questo personaggio e anche sui diversi Barnaba che dobbiamo essere anche noi, cioè di come fare in modo di credere profondamente, perché non è che una persona che fa un passaggio da una vita a un'altra immediatamente, no? Vogliamo vedere i frutti, vogliamo vedere, ecco, anche qui per esempio Barnaba ha rischiato, ma ha dato fiducia e nello stesso tempo ecco, è riuscito a, in certo qual modo, a far transitare, no? la fiducia anche alla comunità. E quindi anche questo, come si dice, figlio della consolazione, un figlio dell'esortazione, colui che sta vicino all'uno all'altro. E l'ultima cosa, ecco, che poi anche Antonio diceva, no? Che la comunità viene formata così, ecco, attraverso la fede in Gesù, dove noi rimaniamo, e anche l'opera, il nostro frutto che tende a dar fiducia agli altri. E la Chiesa era dunque in pace, non perché Paolo poi l'hanno fatto partire per Tarso, allora a Damasco l'hanno portato giù per una cesta, adesso lo fanno partire, sembra che la Chiesa sia in pace perché lui non c'è, ma non è così. No, è un sommario di Luca dove si dice proprio che, proprio dentro a tutto questo, la Chiesa è in pace, ma la pace, sì, in tutta la Giudea, la Galilea e la Samaria, ma la pace è una forma di consolidamento, di edificazione, proprio mentre potremmo dire abbiamo qui due immagini che si contrastano, no? L'edificare dice una costruzione, il camminare dice una situazione così di movimento, no? E la Chiesa si costruisce proprio camminando, proprio si consolida, cresce, si edifica camminando nel timore del Signore con il conforto dello Spirito Santo, e così cresce proprio come la, potremmo dire, la nuova vite, no? La vigna cresce di numero, come diceva anche Antonio in quel bel mosaico che viene rappresentato proprio nella chiesa di San Clemente. Ecco, mi piacciono questi imperfetti, cioè così, attraverso l'opera di Barnaba, attraverso l'annuncio di Paolo, attraverso la passione, la forza, ecco, vedo che anche oggi la pace viene proprio dal camminare insieme, dallo stare sotto questa parola di consolazione che è lo Spirito del Signore, che è appunto camminare nel suo timore. Mi piaceva perché ho letto una esortazione di questo cardinale Pizzaballa a Gerusalemme che diceva: guardate, è così difficile la situazione qui che esorto, ecco qui figlio dell'esortazione, che in altre parti del mondo non si ripeta la situazione questa che sta a Gerusalemme. Perché? Perché è molto complessa la situazione, cioè quando appunto c'è la violenza, c'è la guerra, nasce la sfiducia, la separazione, quello con cui prima ti confidavi adesso non più, E questo elemento è molto difficile, non si può nemmeno giudicare. E lui diceva proprio che questa situazione non si riproponga in altri contesti, in altre situazioni. Tanto è difficile, tanto è brutta, tanto è violenta, tanto è nociva, negativa, e tanto è una situazione di morte, quasi dove siamo quasi impotenti. Ecco, credo che sia importante, anche questa è una parola bella, perché ci dice, guardate che non è così uno scherzo, no? E a mano che la guerra avanza diventa sempre più lontani, più distanti. Ecco, anche questa parola di verità che ci dice Pizzaballa aiuta anche noi, perché le distanze sono anche nei nostri piccoli contesti, in una famiglia, in una casa, in una comunità. Cioè, far capire che, ecco, far passare quella linfa, crescere in quella pace che non è mancanza di assenza di conflitti, ma è star sotto il paraclito, essere portati dal Consolatore, e quindi fare in modo che gli uni aiutano gli altri a crescere, no? In questo, ecco, anche i tralci, come diceva Antonio, che stanno uniti alla vite, si aiutano anche tra di loro, perché tutti ricevono dalla vite, è quella l'origine, e quindi anche tra di loro si accordano, perché hanno la medesima linfa. Ecco, credo che sia importante che il Signore ci benedica con la realizzazione nella Chiesa, una nuova consapevolezza di crescere come tralci vivi, autentici, che aiutano, che si esortano a vicenda e si consolano anche a vicenda. Non fanno star soli certe situazioni, non le rifiutano. Ecco, Paolo poteva essere rifiutato da tutti e essere relegato in una solitudine, e invece no, trova chi lo accorda alla comunità. E ecco, che questa domenica possa essere davvero una domenica dove riflettiamo, ma diventiamo più consapevoli del nostro essere tralci.
Tra il traccio e la vite. E Questo amore permette i frutti. Senza stabilità non ci sono frutti, questo non posso pensare. È necessario un tempo, come già si è detto anche, un tempo di maturità, un tempo di crescita, che è necessario che questo succeda per avere i frutti. Quindi, in sintesi, ripeto di nuovo questa frase che mi ha fatto pensare, senza la stabilità non si può avere frutti.
Sì, forse con la voce.
Mi sono fermata anche nel stesso brano, la stessa frase: rimanete in me, io in voi. Ma perché mi è venuto così, così la bellezza del desiderio di Dio di rimanere e dimorare in noi. Questi giorni sto leggendo i profeti della Bibbia. Interessante, mentre facevo l'Alessio, mi è venuto il ricordo degli studi che sto facendo, no? Perché la professoressa ci ha presentato alcuni profeti e come icona dei profeti Mosè. Interessante, quando Mosè si incontra con Dio, Dio dice a lui: ho osservato la miseria del mio popolo, ho udito il suo grido, conosco le sue sofferenze. Queste immagini, diciamo, esprimono questa avvicinanza di Dio. Uno che osserva, che ascolta, che conosce, no? Anche Geremia, è perché sto studiando, ho visto, no? Prima di formarti nel grembo materno ti ho conosciuto, prima che tu uscissi alla luce ti ho consacrato. Sono esprimono queste immagini di avvicinamento. Io ho pensato: Dio vuole dimorare in me, dimorare in noi, vuole stare vicino, avvicinarsi. Ho pensato anche, ma a volte pensiamo così: lui non è invadente, non ci invade, invece attende pazientemente per noi, attende, aspetta, attende che possiamo corrispondere. Ecco, ho pensato di entrarci. Se noi siamo i tracci di lui, la vita di vera, siamo uniti in profondità, in modo esistenziale. E perché la vita, io non conosco tanto, ma immagino, la vita porta tutto il nutrimento ai tracci, no? Come la madre quando c'è un bambino. Il bambino dipende totalmente dalla madre. Quel nutrimento, e io penso che sia così forte come una madre, è così che ho sentito, ho pensato, questo desiderio di dimorare dimorare in noi, di rimanere in noi. E questo legame ci è acquistato, diciamo così, dal battesimo, una comunione vitale. E pensando anche, ma cosa significa questi tracci? Perché Gesù insiste tanto così, no? Per fruttificare la vita bisogna della porta. Penso così, come noi, come si, non so, come cresce, penso che l'anni crescono troppo, la porta, per diminuire questa crescita disordinata, diciamo così. Io ho pensato questa crescita è come una dispersione, no? Come se siamo dispersi. Anche ho sentito una volta di San Benedetto, che lui, in uno dei scritti di San Gregorio, c'è un racconto che lui, che si parla su cercare di essere in sé. E questa dispersione sarebbe questo allontanamento della vita, dei tratti della vita, no? L'invito sarebbe non uscire da se stesso. È come se quando siamo dispersi, è come se queste energie fossero bruciate, si brucia energie con altre cose fuori della vita, no? Così mi nego a fare scelte sbagliate, a fare difficoltà di scegliere. Come i tracci senza la porta crescono in modo disordinato, senza una direzione. E così perde quel vigore proprio della vita. La porta ci prende più alla vita, ci fa sollecitare energie vitali, della potatura crescono nuove rame, quando si è potato, chiede più energia dell'origine, no? Io ho immaginato così. Ho pensato anche come Mosè e Geremia si incontravano con Dio, nonostante le fragilità loro, anche le discussioni che avevano, che hanno avuto con Dio, loro si nutrivano di Dio. Anche noi, nella vita, ogni giorno, ogni preghiera, ogni contatto con la parola, siamo come Mosè che è uscito con il volto trasformato, così possiamo anche noi fare un'esperienza così e essere come lui, intercessori, testimoni per le persone, per il popolo. Un'altra cosa che mi è venuta nell'immagine: noi siamo il tempio di Dio, il tempio che porta Dio, questa dimora. Lasciare Dio dimorare in noi, siamo questo tempio al mondo, nella Chiesa, testimone. Il più bello che c'è è che Lui vuole dimorare in noi.
Ho fatto una piccola ricerca sul tempo, andrò un po' tagliare, perché Giovanni usa solo questo verbo per dire, e queste due realtà. Ho visto che quel verbo è usato molto molto nella Bibbia, ma mi hanno colpito specialmente due casi. Il primo è nel libro della Genesi, nel capitolo 35. Giacobbe disse alla sua famiglia e a quanti erano con lui: eliminatevi degli stranieri che avete con voi, purificatevi e cambiate gli abiti. Questo è proprio la prima volta dove è usato quel verbo. E in quell'evento ho visto il fatto di portare verso la purificazione, portare per tagliare gli idoli della vita, quelli degli stranieri, portare per cambiare la vita. E poi nel Vangelo di Giovanni, che quel verbo è usato molte volte, ma mi ha colpito nel capitolo 19, quando Giovanni parla della morte di Gesù. Anche la madre ha menzionato, quando i giudei gridano via, via, crocifiggilo, proprio là è usato quel verbo, quel via, via, portalo, portalo via, fallo fuori, e togli di mezzo questo. E qui viene portato Gesù stesso, è un portale che porta molto, molto frutto nella risurrezione, il frutto della nuova vita. Gesù diceva: io sono la vite. E crocifissione di Gesù è come tagliare la vite stessa, e da questo nasce il frutto più bello della sua risurrezione. E quell'invito di Gesù, rimanete in me, mi ha toccato in quel contesto della sua morte. Rimanere in lui, che è la vita, vita portata, che è gettato via, che è crocifisso. E dimorare nella sua croce per portare molto frutto della nuova vita. Mi è piaciuto molto quello che Antonio diceva sulla croce di San Clemente, e anche quello che ha detto: partecipazione alla sua kenosi e alla sua croce porta vita, glorificazione.
Io mi sono soffermata a questi versetti. Ogni traccio che in me non porta frutto, lo taglio, e ogni traccio che porta frutto, lo porta perché porti più frutto. Sembra così strano. Tutti e due sono in me. Ho pensato anche alla prima lettura, ho collegato un po', perché la vita di Paolo, anche quando assiste alla lapidazione di Stefano, tutti hanno queste pietre che buttano su Stefano, e l'uno come degli altri. Paolo prende la responsabilità di tenere l'abito che è leggerissimo, e in quel momento già qualcosa subentrava nella vita di Paolo. Poi quando fa quella capo sul cavallo, lui non vuole questo, praticamente accetta questa volontà e comincia a fare parte della sua vita, e da questo momento la sua vita è travolta. Ovunque va, sia dalla mia, c'è paura. E a Gerusalemme o ovunque va, i discepoli hanno detto: ma questo chi è? Cioè, questo può capitare anche nella vita di ognuno di noi, perché quando c'è il cambiamento, un cammino, uno cambia, può anche creare un po' di dubbio: ma questo come ha cambiato? Questo è vero o no? Cioè, lui sta vivendo questi momenti, ma nello stesso tempo anche cosciente, chi vuole seguirmi, prenda la sua croce e mi segua. Perciò da questo momento lui comincia a vivere questa vita così travagliata e difficile. E mi sono anche collegata un po', c'è una cosa nell'Antico Testamento che dice: figli, a sé alla prova e abbia un cuore retto, perché non è facile la strada. E ecco perché, come diceva anche il Sassiglio, bisogna rimanere proprio in lui, perché se non si rimane in lui, le realtà che si vive quotidianamente sono così turbolenti delle volte, o si scoraggia, come il giovane ricordava, oppure tu rimani, ti addestri in questo cammino e ti porti la croce e vai avanti, come lui stesso si è sacrificato per tutti noi. Perciò, anche come diceva la madre, tanto glielo avevo detto già a tavola, questa relazione di Paolo anche con Barnaba è molto bella, però a un certo punto viene sacrificato per un terzo. Anche questa è una sofferenza per tutti e due, ma sono realtà che chi si mette sulla via del Signore incontra anche.
Io rispetto a queste parole, tutti così insistenti sul rimanere, sull'essere, ho letto questo brano, a volte sfaccettatore, però mi colpisce anche un fatto che nella lettura non c'è l'ultimo versetto, che è il motivo per cui Gesù ci dice queste parole. Io dico queste parole perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. E qui mi viene un pochino da vedere una forma un po' particolare queste parole di Gesù, perché il problema poi lo diceva, no? Noi viviamo nell'idea di dover fare, di sentirci anche poco sufficienti e di vivere a volte il Vangelo come un insieme di tanti precetti per sentirci giusti, ma qui Gesù in realtà dice che noi dobbiamo accettare di essere amati, e lo dice anche dopo, perché siate felici. È anche difficile dire che lo scopo è quello di renderci felici. Noi vogliamo essere giusti magari, però rimanere, essere, la parola che è in noi, e questo è proprio un segno di amore, cioè il suo segno, Dio ci dona la sua parola perché così noi siamo belli, siamo felici e siamo nell'amore. E la sfida forse è più difficile, ma anche la sfida dei segni della risurrezione, è proprio quella di i cristiani sono esseri amati e che per questo sanno amare. Il legame tra i frutti e le parole, che sono l'atto di amore di Dio, che ha un legame quasi proprio generativo. Se queste parole, se voi siete con me attaccati, l'immagine peraltro della vite è bellissima, perché sappiamo bene che se un uccello si pezza, quello qualsiasi pianta si distrugge. La vite me la immagino come una pianta che si espande all'infinito, quindi come anche la Chiesa. Ma proprio il fatto di cioè che per essere effettivamente cristiani e portare molto frutto, bisogna accettare dentro di noi che scorre questa amore di Dio. Accettare l'opera di Dio, non la nostra opera, accettare che Dio faccia sempre questo qualcosa. Quindi è un po' un'inversione del testo, diciamo, anche una lezione alla nostra autosufficienza in qualche modo, però è anche un po' una realtà che è inutile.
Siamo sempre preoccupati di darci molto da fare, c'è una montagna da scalare per raggiungere Dio, quindi e in realtà l'ascensione verso Dio ci sembra così ardua, non lo è, perché noi siamo già in Lui, noi siamo già in lui, e lui è già in noi. Il discorso Gesù lo rivolge ai suoi discepoli, fa parte, diciamo così, di quella parte del Vangelo di Giovanni che è chiamata il discorso dell'addio, cioè Gesù si prepara all'ora che lo aspetta e quindi parla ai suoi. E quindi rimanere in lui significa ricordare tutti gli elementi della vita che hanno condiviso con lui, e questo deve restare come un seme generativo. Questa è la linfa che continuerà a scorrere in loro anche quando il Signore affronterà il sacrificio della croce, quando ritornerà loro dalla risurrezione e quando li lascerà poi come testimoni perché vadano verso tutti i confini della terra. Quindi si tratta di rimanere noi, diciamo così, rimaniamo in lui, perché dobbiamo recuperare il senso del nostro battesimo. Cioè, noi siamo stati posti in Cristo dal nostro battesimo, tutto ci è stato donato già con il nostro battesimo. La fede, la speranza e la carità non sono conquiste da fare, ma sono i frutti dell'elezione di Dio nei nostri confronti. E quindi vi faccio una domanda: ma come si rimane in lui? Con la fedeltà dell'amore, con un amore fedele. Com'è importante la fedeltà nell'amore? La fedeltà è quasi il tutto dell'amore. Basti pensare, anche nella nostra esperienza umana, il conto che noi facciamo del fatto di ricevere amori fedeli. Ogni infedeltà, infatti, è come un attentato all'identità dell'amato. Per questo Dio la soffre così tanto. Cioè, certo, chi è fedele a me nell'amore mette in questione la mia identità. Io mi sento proprio colpito nell'intimo. Questo ci spiega la gelosia di Dio. Dio è un Dio geloso perché ha un'infedeltà attenta alla sua identità, così come noi la viviamo. E quindi l'amore fedele è l'amore trasparente, è un amore a cui si può guardare senza cogliere in esso nessun ombre. E questa è la caratteristica dell'amore di Dio per noi, di essere un amore fedele, di essere un amore totalmente trasparente, in quanto il suo amore è anche la realtà, l'essenza che lo rivela come Dio e come Padre. E dove l'amore di Dio si fa trasparente? Si fa trasparente nel Cristo Gesù. Basterebbe leggere tante citazioni che ci sono in Giovanni, soprattutto in questa parte nei discorsi dell'addio. Io sono con il Padre, li amato, io sono uno con il Padre, la mia parola è la parola del Padre. Quindi questo amore trasparente è un amore straordinariamente semplice, che conosce una sola parola, e questa parola è sì. Per questo Paolo ci dice che Cristo è l'amen del Padre. In lui il Padre ci ha detto il suo sì definitivo, e a noi ci ha chiesto una cosa sola: di essere l'amen di Cristo, nel senso cioè di essere il sì di Gesù che in noi si dona. Tutto quello che Cristo ha donato, l'ha donato a noi, l'ha donato in noi, perché anche noi possiamo donarlo al mondo, essendo il suo amen definitivo. E questo, diciamo così, in qualche modo riassume, ricapito, la metafora della vite e del trance.
È stupendo poter condividere questo. Adesso mi è passato tante cose per la testa, che vediamo cosa riesco a condividere. È quello che mi ha stupito è proprio in Giovanni, quando abbiamo sentito, no, questo: io sono la vite, voi tralci. Le parole sono chiare, è un'affermazione, no? Affermazione. Io sono. È questo nome, come abbiamo sentito di Antonio, e la prima cosa è proprio questo nome di Dio, io sono, è proprio la sua identità. E la identità di Dio è l'amore. E l'amore è l'opera che dobbiamo portare in noi. È una cosa stupenda, no? Ma anche noi abbiamo un nome. E è questo che mi è tanto interrogato, no? Ma adesso non si può dire tanta cosa. Ora, se questo nome di Dio è la sua identità, è l'amore, noi abbiamo un nome. Noi abbiamo una identità. Allora anche noi possiamo chiederci cosa portiamo con il nostro nome, con la nostra identità. Perché dico questo? Perché tante volte vogliamo fare valere il nostro nome. Presentare il nostro nome, la nostra identità, per essere qualcuno. Ma non con questa benevolenza, no? Con questa libertà, ma con una imposizione. Ecco, per non allungarmi tanto, per dire, quello che sentiamo di Dio è proprio questa non violenza, non c'è violenza, non c'è imposizione, al contrario, Dio è quello che è, perché con il suo nome, con la sua identità, è quello che serve, è quello che dona, è quello che perdona. Ecco quello che siamo invitati ad essere. Ma non è solo questo. La cosa più bella è che tutto questo abbiamo. Io sono la vite, voi tracce. Quindi noi abbiamo questo. Adesso mi è venuto in mente, perché l'altro giorno lunedì è venuto a celebrare con noi, no? A presiedere la messa Padre Edmund, e lui ci dava un esempio, no? Ti diceva molto chiaramente, no? Sapete perché ci sono tutte queste porte nelle chiese? Entriamo e usciamo, ci accorgiamo del perché? Fuori è il profano, per essere veloce, no? E dentro è proprio questa presenza della santità di Dio, non perché è solo lì. Uscire e entrare, ecco quello che Dio fa con noi. Noi abbiamo la sua identità, il suo amore, ma Lui ci lascia liberi per entrare e uscire da Lui. E la bellezza è proprio questa. La fonte è Lui. Ho tutta libertà di poter portare questo lontano. Qual è la difficoltà? È che tante volte ci perdiamo, ci illudiamo. Vogliamo essere come Lui, possedere. Allora invece di tornare, rimaniamo fuori. Mi è passata in mente anche la figura del figlio prodigo. Nella casa aveva l'amore, aveva tutto, figlio, quello che è mio è tuo. Però padre, voglio la mia eredità, no? Esco, è un bel esempio, no? Ho perso tutto perché non ho saputo veramente vivere questa libertà. Però si è ricordato e è tornato a casa. È una cosa meravigliosa, no? Grandiosa, è così. L'amore di Dio, abbiamo. Lui ci dà la libertà di entrare e di uscire da Lui, no? Quindi chiediamo la grazia dello Spirito che ci aiuti a tornare sempre a questa fonte, per poter essere, no? E avere questa consapevolezza di che noi anche dobbiamo portare la vita, perché noi siamo radicati nella vita, nell'amore, e questa è la nostra opera, questa è la nostra missione, portare l'amore, non c'è un'altra cosa. È illusione voler riempire la nostra testa con tante cose o di tanto fare, come abbiamo detto. E un'altra cosa per finire, no? Che Antonio ha parlato, e è proprio così nella nostra vita, quando dice Agostino: se c'è la parola, se questo amore è in me, quindi è in me, se riconosco, se accolgo, se mi identifico, fa tutto lui. Io sono un ministro. Chiediamo la grazia dello Spirito che ci aiuti a sapere avere il coraggio di accogliere e di assumere veramente la nostra identità e di non avere vergogna, neanche paura, di poter veramente manifestare Lui per mezzo delle nostre opere, delle nostre azioni.
Bene, chiudiamo con il canto del Salmo, il versetto: a te la mia lode, o Signore, nella grande assemblea.
Discendono nella polvere.
meditiamo. O Dio, che ci hai inseriti in Cristo come tralci nella vite vera, confermaci nel tuo spirito, perché amandoci gli uni gli altri, diventiamo primizie di un'umanità nuova. Per Cristo nostro Signore.
Amen.
Benediciamo il Signore. Alleluia, alleluia.
Rendiamo grazie a Dio. Alleluia, alleluia.
Ecco, buona domenica a tutti, questa quinta domenica.